Allora, quest'oggi siamo in compagnia di Eugenio Bien, che fu intanto subito colui che fu il primo successore del Tama alla presidenza della sezione agordina del CAI. Il Tama rimase in sella fino al 1982, poi nell'aprile dell'82 fino all'85, prima, e poi dal 91 al 2000 e poi ancora dal 2006-2008. Eugenio Bien fu appunto presidente della sezione agordina del CAI che oggi, meglio dal 2002, poi porta il nome di Armando Daroit. Però, Eugenio, io volevo partire un po' più, andare più indietro, no? Perché l'altro giorno quando ci siamo sentiti per organizzare questo appuntamento e questa intervista, io così, in maniera un po' scherzosa, forse superficiale, dici, beh, insomma, forse il Tama era un mito per voi, e tu mi dicesti, eh sì, era proprio un mito, no? Tu, classe 1947, quindi vuol dire che immagino, no, tu ti sia avvicinato alla montagna nei primi anni 60, la metà degli anni 60, e il Tama quindi era un mito per voi giovani agordini che andavate per le crode.
Beh, devo dire che questa parola mito si addice proprio e per me è iniziato questo giudizio non tanto quando ho iniziato a entrare nel CAI e andare ad arrampicare, ma molto prima. Quando ormai da giovanotto, insomma da 12-13 anni, cominciai a frequentare il mondo della montagna, non tanto la montagna, ma le palestre di Roccia, fui uno dei primi a frequentare la prima palestra di Farenzena e mi interfacciavo chiaramente con gli alpinisti della generazione prima di me. Non c'era giorno che si parlasse del Tama e delle sue avventure, per cui subito per me diventò un mito, diventò una persona da imitare. Diciamo anche da seguire e anche da capire, perché in quel momento lì, a quell'età lì, si ha bisogno proprio di capire in che mondo viviamo. Io che avevo poi, tra l'altro, una passione, diremo, naturale per la
E
montagna, già da
viscerale.
viscerale, questa cosa chiaramente mi poneva in quelle condizioni, quelle di dire, ma ero chi sto Tama?
E quindi perché no? Il mito, se noi adesso non so se il paragone, il parallelo è improprio, no? Però immaginiamo oggi, se consideriamo anche l'arrampicata uno sport, no? Oggi i giovani potrebbero avere in camera il poster, che ne so, di un Cristiano Ronaldo, i miti, no? Anche dello sport. Quindi così, è come se voi aveste la foto di Armando Daroit in camera. In che maniera lui incarnava questo mito? Tu dicevi adesso chi era Armando Daroit per voi giovani? In cosa consisteva questo mito, questa
Devo dire,
sua eccezionalità?
riallacciandomi a quello che dicevo prima, questo termine era appropriato proprio all'alpinismo. Io parlo all'inizio, per me era un mito perché sentivo parlare del Tama, del suo alpinismo, di come la frequentava, delle cose che aveva fatto, eccetera. La parola mito poi si riallaccia a tutto il resto, a tutto quello che il Tama poi ha fatto e che ho saputo dopo chiaramente, cioè l'essere un politico di quella levatura, un amministratore di quella serietà e tutto quello che è stato poi. Per cui diciamo che la parola mito per me non si lega soltanto a un discorso alpinistico, ma si lega proprio a una miriade di cose che Tama ha fatto ed è stato.
Quindi, cioè, un mito che non è mai tramontato e che anzi si è riempito di significati anche poi nel corso del tempo. Ma quando per te forse il Tama diventa un mito, è il Tama che era stato cooptato inizialmente, no, per quella che doveva poi essere la spedizione al K2. Quindi sempre per usare un parallelo che mai a me è caro, è un pallone d'oro, è uno che doveva essere selezionato per una nazionale importantissima, nazionale del mondo dell'alpinismo.
Certo, ecco, allora questa cosa, questo giudizio di cui parlavo prima, alpinistico, viene già da poco dopo del 54 che è stata fatta. Subito dopo io sentii nel mondo dei miei amici alpinisti un po' più anziani parlare di questa cosa, che il Tama era stato scelto per nel novero di quelli che avrebbero dovuto andare al K2, e l'ho detto tante volte, entriamo poi quando sono diventato alpinista e ho capito tante cose, mi sono reso conto che il nostro carissimo Tama sarebbe stato in grado benissimo di effettuare quell'impresa. Chiaramente in quel momento, lo sappiamo tutti, insomma, no, è stato scelto, non è stato scelto, si dice per una disfunzione nasale dell'apparato respiratorio, eccetera, diciamo tra virgolette, forse per qualcos'altro che non è giusto neanche dire, ma credo, e non solo dal mio punto di vista, che Tama sarebbe stato sicuramente in grado di effettuare quell'impresa. E le motivazioni le potrei dire, l'ho dette anche in tante circostanze. L'alpinismo che ha fatto il Tama non è un alpinismo, oltre che essere un grande alpinismo, ma è stato fatto in tempi abbastanza ristretti, perché essendo un lavoratore, un rifugista, un lavoratore, aveva impegni di ogni genere, eppure in frangenti in cui aveva la libertà era riuscito a fare delle cose che altri alpinisti della sua levatura facevano, direi, normalmente tutte le settimane, tutti i mesi, se noi andiamo a parlare dei nomi di Dietasis, eccetera, eccetera, no? Che avevano veramente questa disponibilità. Lui, con la sua disponibilità, era riuscito a fare questo, pertanto era perfettamente capibile che aveva le qualità, il fisico e anche l'intelligenza, perché se vogliamo, per fare certe cose ci vuole anche la testa. E il Tama l'aveva dimostrato, non so se è capibile questa cosa, ma mi sembra abbastanza appropriata.
Tu dici quindi, intanto il Tama non aveva niente da invidiare ai Lacedelli e ai compagnoni che poi appunto fecero quella grande impresa sul K2, aveva tutte queste caratteristiche. Cosa vuol dire per un alpinista, lo diciamo magari per chi è meno avvezzo a queste questioni, cosa voleva dire che aveva queste caratteristiche? Tu hai sottolineato soprattutto l'intelligenza, no? di un alpinista, oltre che forse è più naturale capire la forza, no? L'aspetto, certo. L'aspetto fisico, e questo insomma poi chi ha visto il Tama, chi l'ha conosciuto forse questo era capibile. In cosa consisteva questa intelligenza del Tama?
Mi fai toccare un tasto che normalmente non si tocca, cioè il fatto che l'alpinista sembra quasi un energumeno, no? Un uomo forte che riesce in un qualche modo a fare delle cose che altri non hanno, cioè non hanno. In realtà l'alpinismo raggiunge certi livelli perché sicuramente hanno delle caratteristiche fisiche eccezionali, ma senza l'ausilio, io credo comunque, di una certa intelligenza, di un qualche cosa che si differenzia dagli altri, non riuscirebbe a fare. Non parlo nella generalità degli alpinismi, ma l'alpinismo ad alto livello credo che sia fatto anche perché queste persone hanno queste caratteristiche che forse non si dice mai, ecco, questa cosa non si dice mai, ma mi sento di dirla perché certe circostanze sulla montagna, se non hai la testa, se non hai quel qualcosa in più, non si fanno, ti arrendi prima, ma soprattutto non riesci a risolverle, perché l'alpinismo è un quesito costante. Tu ogni metro che fai sulla roccia c'è da fare una scelta con la, con la mente, con la testa. Non è solo una questione fisica. Per cui, dato anche quello che abbiamo detto prima, la sua attività, che è stata poca, ma quella poca è stata di un livello tale che forse era dovuto anche a questo fatto, il fatto di avere una predisposizione mentale, un'apertura mentale particolare.
Aveva ragione Armando Aste quando nella laudazio a sostegno della sua candidatura al socio onorario del CAI diceva che Daroy non è uno di quelli che vanno valutati con l'elenco delle salite alla mano, no?
Esatto.
Senti Eugenio, allora il mito, no? Quindi tu dicevi prima, io ne sentivo parlare del Tama, sono cresciuto anche alpinisticamente con questo mito. Ricordi il momento in cui il mito lo hai incontrato, quindi dal sentirne parlare lo hai sentito parlare?
Beh, diciamo che la mia frequentazione chiaramente nel mondo del CAI della montagna è avvenuto quando avevo già 23 anni, sì, che parliamo del 1970, e il Tama l'avevo visto due o tre volte a Rifugio Vazzoler quando da escursionista salivo con amici, eccetera. Si andava addirittura in bicicletta fino dentro la Capanna Trieste, e così guardavo questa persona con questa ammirazione. Avrei voluto poter interloquire, ma la mia timidezza era tale, non parlavo neanche con altri, figuriamoci se mi fossi messo a parlare con una persona che ritenevo di quelle caratteristiche. Per cui la mia conoscenza avviene proprio, i primi dialoghi, quando sono entrato a far parte del consiglio del CAI del 74-75, quando divenni presidente del gruppo Rocciatori GIR.
E Armando Daroy era ovviamente il presidente.
E chiaramente era presidente della sezione, e diciamo che per me, per quello che ho detto prima, per quella passione innata che avevo dentro, trovarmi lì di fianco Armando è stato in primo momento, è stata anche un'emozione. Io sono facile emozionarmi, ma diciamo che è stata un'emozione. Poi sentirlo parlare con accortezza, parlare con garbo, con appropriazione di termini, rivolgendosi agli altri collaboratori, di cui dovremo dire due parole dopo, beh, è stato veramente un momento non diciamo magico, ma importantissimo.
Beh, lo diceva l'altro giorno tra l'altro la figlia Carla, lui nel momento in cui la sua carriera alpinistica è finita, no? Lui non aveva rimpianti, lui ha continuato ad amare la montagna e essere al servizio anche di questa montagna, quindi dietro la scrivania, no, di presidente della sezione, quali erano i temi, le preoccupazioni? Chiaramente una sezione, poi tu lo sai bene perché sei stato a lungo presidente, copre, no? si interessa, approfondisce vari ambiti, no, del mondo della montagna. Che ricordi hai di quel Tama dietro la scrivania? Quali erano le sue?
Ma diciamo che la tranquillità con cui parlava di qualsiasi argomento, che fosse facile, difficile, problematico, non lo vedevo mai preoccupato. E questo quasi sicuramente è così, era dovuto al fatto di essere accerchiato da 4, 5, 6 collaboratori di un certo livello su cui contare, su cui avere comunque sempre un appoggio di ordine tecnico, di ordine anche ideale, se vogliamo, per alcune scelte, senza le quali questa tranquillità non ci sarebbe stata. Lo dico io perché da presidente a volte capita di non avere, soprattutto in ambito di consiglio, subito una voce su cui contare. Per cui chiaramente non c'è un momento particolare, perché ce ne sono stati tantissimi dalla ristrutturazione, dalla prima grossa ristrutturazione del carestiato, dico per quello che ho potuto vedere io, alla costruzione della ferrata Costantini, di cui diremo anche due parole dopo.
Però su questo una sottolineatura la farei, nel senso che avendo sentito anche altri parlare, il Tama ce l'aveva, faccio un gioco di parole, ce l'aveva nelle corde la cordata, nel senso che sia nell'arrampicare, insomma lui ha arrampicato con tanta gente di varie estrazioni, anche geografiche, no? Oltre che anche di età, ma anche nell'ambito politico-amministrativo lui ha scelto una squadra e contava su questi collaboratori, come dire, le cose grandi, le cose importanti, se si vuole riuscire a farle, bisogna farle insieme.
Difatti è proprio quello che stavo dicendo, questa cordata credo si sia costruita nel tempo, sì. Perché i suoi collaboratori, qualcuno aveva la sua età, come l'Attilio Penasa, di cui diremo due parole dopo, no? Fino a quelli che sono venuti appena prima di me, insomma, che avevo 30 anni di meno, insomma, no? Per cui di volta in volta io ho vissuto, come si può dire, ho conosciuto i suoi collaboratori nel momento in cui Tama se n'è andato, ma ne avevo sentito parlare anche da altri.
Quindi avevano portato anche da altri. Quella...
Però Tama parlava spesso anche di queste persone, sì, perché mi ricordo che quella tal persona, quella tal altra, mi ha detto quella cosa di tipo tecnico, una scelta da fare su una ferrata, su un sentiero, cioè anche
la capacità di ascoltare.
Io ascoltavo volentieri queste cose perché capivo
tu ascoltavi, ma lui aveva a sua volta appunto ascoltato bene quello che...
E lui aveva sempre ascoltato. La sua cultura, ma credo anche la politica, anche l'amministrativa, veniva dal fatto che sapeva cogliere da chi aveva anche più esperienza di lui in quel momento le cose che servivano poi a lui. È un po' la vita così, ma non siamo tutti in grado di farlo, e Tama era perfettamente in grado di farlo, cioè valorizzare i collaboratori, le persone, saper cogliere da loro le cose migliori.
E a te quando, appunto, lo hai accennato adesso, però arriva il momento, no? Nel 1982 il Tama tanto è sindaco di Agordo, è senatore della Repubblica, insomma viene il momento dopo 25 anni di lasciare la presidenza del CAI e la lascia a te, che sei un giovane, un giovanotto ancora di 35 anni. E quel momento, quel passaggio di testimone...
Questo passaggio è un passaggio che non è così corto, che si può dire in due parole.
Non è una stretta di mano, vai avanti.
Non è una stretta di mano. Chiaramente, lo dico io personalmente, ma lo sapevano tutti, Tama con i suoi impegni non era più in grado di poter, anche se avrebbe potuto farlo, ma non era più in grado di fare la presidenza del CAI come la faceva prima. Avere quei rapporti poi con quei collaboratori non avrebbe più potuto averla, pertanto in un qualche modo c'era nell'aria, io ero già nel consiglio da qualche anno, c'era nell'aria, ma non l'aveva mai detto però, c'era nell'aria questo passaggio, e credo che anche i suoi collaboratori più stretti lo sapevano, e si stava aspettando chiaramente qualche cosa. Ecco, questo qualche cosa, a me, questo è sempre un giudizio mio personale. Quando ero presidente del gruppo Rocciatori si costruì anche la ferrata Costantini, che è stato un momento di aggregazione eccezionale, e in quel momento io personalmente, chiaramente con altri, ma io personalmente che ne ero presidente, sono stato un po' il trascinatore soprattutto per i lavori da fare, e in varie circostanze mi interfacciavo con il Tama anche per le scelte da fare, eccetera. Dopo poi diremo due parole sulla ferrata Costantini. Pertanto credo che Tama avesse visto già in me alcune caratteristiche, diciamo, per condurre qualche cosa.
Di leadership in qualche maniera.
Di leadership. Credo, questa è un'opinione mia, perché, non lo dico subito, non era mai stato nella mia intenzione, fino all'82, fino al giorno in cui è stata fatta questa scelta, in quell'assemblea dell'aprile dell'82, non c'era stata mai assolutamente l'intenzione di fare presidente del CAI, anche perché, lo dico molto sinceramente, non credevo di avere le caratteristiche appropriate, riferendomi anche chiaramente in un confronto normale che c'è anche con il Tama, ma non tanto quello, proprio caratterialmente ero convinto di non averle, pertanto questa cosa è venuta così. Posso dire ancora due cose?
Certo.
L'ho detto poche volte. Io credo che questa cosa mi emoziona un attimo, perché Tama ha vissuto con tutti noi del CAI, del mondo della montagna, del soccorso, purtroppo la tragedia di Renzo, Gianni ed anche di Gigi e di Beppi, ma parlo soprattutto dei primi due, che a mio giudizio, l'ho detto poche volte questa cosa, erano le persone che in un qualche modo io, ma credo anche altri, avrebbero visto come i futuri conduttori della sezione. Il legame che avevano queste due persone, devo dirla questa cosa, insomma, no? Il legame che aveva Gianni e Renzo con la sezione era tale, al di là della loro esperienza alpinistica, della loro eccezionalità, eccetera, no? Ma erano talmente legati già da anni, pur giovani, al contesto che si diceva prima, cioè del Tama e dei suoi collaboratori, che a mio giudizio credo sarebbero stati loro i continuatori, il proseguo del Tama. Questo è qualcosa di molto personale, che ho detto poche volte ad alcuni amici, ma mi sento in questa circostanza, visto che abbiamo il centenario della nascita e non avremo tante altre occasioni per parlarne. Diciamo che avevo intravisto che il Tama aveva in un qualche modo visto in me questa possibilità, ma non volevo pensarci, ma lo dico qua, ho sentito chiaramente il dovere, mi sembrava di poter fare quello che, se le cose, se non esistano, ma se le cose fossero andate in un modo diverso, chiaramente questa presidenza sarebbe andata, io credo, in un'altra direzione.
E quindi c'è il solco della continuità.
Il solco di questa continuità è stato anche perché, in qualche modo, il mio coinvolgimento in quelle due grosse perdite la sentivo quasi personale. Una era personalissima, l'altra un po' meno, ma alla fine, nel mio modo di pensare, mi sentivo un po' questo peso. E per cui io credo di aver detto anche troppo, perché sono personalissime, ma io credo che sia stato proprio anche il dovere di dire: il Tama forse avrebbe riposto, lui ha riposto in me, e anche se non mi sento le caratteristiche, voglio fare questo sforzo. E l'ho accettato. Ma l'ho accettato, però,
dimmi. No, la cosa che a me interessava è perché chi, a volte lo si vede anche nelle varie realtà amministrative, associative, chi poi fa il presidente, no? Come Tama per 25 anni, poi è difficile che uno dalla mattina alla sera si metta alla finestra, no? E può essere difficile per chi prende in mano il timone, ricercare, trovare un'autonomia. Volevo capire il Tama, com'è in quei 3 anni che poi tu hai fatto il presidente da 82 a 85, Com'è stato? Com'è stata questa presenza? È stata una presenza discreta? È stata una presenza ingombrante? È stata una presenza come?
Ma devo dire che Tama non era più in consiglio intanto, no? Ma,
C'era Dagordo, no?
Però mi interfacciavo, non dico quotidianamente, perché il passaggio non è stato così indolore anche per me. Soprattutto per una cosa. Quando Tama se n'è andato, l'anno prima era iniziata la ristrutturazione del rifugio Tomé al Passo Duran, per cui una ristrutturazione solo iniziata che doveva essere portata a termine a tutti i costi. Dopo dirò anche come siamo arrivati a questo. E chiaramente il mio pensiero più grande e anche poi il rapporto che avevano con il Tama era in questi termini. Non era tanto le attività da portare avanti che avrebbero avuto la loro continuità, perché le persone poi andava via il Tama, ma gli altri collaboratori, anche se non in consiglio, rimanevano a disposizione, eccetera. Ma questa cosa è stata, devo dire, difficilissima, perché parlo al personale, mi sono trovato praticamente con una struttura buttata al tetto, come si dice, al grezzo, senza soldi e doverla in qualche modo portare a termine.
Quanto il Tama nasce nel 1919, quindi attraversa quasi tutto un secolo, anche il secolo dell'alpinismo. È tornato anche nelle chiacchierate di questi giorni più volte la sua capacità di essere un trait d'union, no? Tra quello che era stato l'alpinismo classico e poi quello che è stato l'alpinismo moderno. Ecco, tu che lo hai conosciuto prima come mito, poi come presidente, quindi come figura poi che si dava da fare per quanto è riuscito lui ad essere moderno, mi spiego, quanto è riuscito in qualche maniera a interpretare anche i cambiamenti che c'erano, no? Sotto vari aspetti anche del mondo della montagna, non solo quello della roccia, che poi lui a un certo punto abbandona, no? per raggiunti i limiti d'età, come si dice.
Ma diciamo che il Tama ha lasciato l'alpinismo grosso modo nel 1960, ed una delle ultime esperienze, poi magari potrò dirla dopo, proprio nel 1960. Per cui l'alpinismo poi lui l'ha visto dal rifugio Vassolaire, attraverso le riunioni, attraverso le assemblee, attraverso la conoscenza dell'alpinismo che aveva nel senso generale. Tutti gli parlavano, gli mandavano lettere, si interfacciavano, eccetera. Per cui, diciamo, ha vissuto due grandi passaggi, no? Dal 1960 c'è stato il boom, fino al 1976, dell'alpinismo classico. Dal 1976 poi è iniziato l'alpinismo moderno, che tuttora sta proseguendo. E vivendolo dall'esterno, e non come alpinista, nel senso che non era più alpinista, lui lo accettato, perché mi accorgevo che quando dialogava con noi o con vari altri alpinisti che più o meno avevano la nostra età o un po' prima, eccetera, lui si trovava perfettamente a suo agio, ma si trovavano a suo agio soprattutto quelli che interloquivano con loro. Questo viene anche dal fatto che un grande alpinista in generale, ma non parliamo solo dei grandi, dei più grandi, un alpinista quando è forte vede anche oltre quello che riesce a fare, oltre a quelle che sono le sue possibilità, guarda le montagne con un occhio sempre per cogliere qualcosa in più. E lui in pratica quelle cose in più, lo dico anche per me stesso, io come alpinista, ma altri con cui ho parlato, queste cose in più nel vederle prima nei suoi sogni, nei suoi ideali, e poi nella realizzazione attraverso, è stata una cosa secondo me naturale. non c'è assolutamente la mentalità di dire guarda che anche là la riuscita fa che non sta a punto. Mm-hmm. No, perché sarebbe stato in grado anche lui, un alpinista di quella levatura, se parliamo proprio del Tama, con i mezzi attuali avrebbe fatto tutto questo, per cui non c'è mai né rivalsa né modo di criticare. Non è per tutti così, lo dico per il Tama, perché con l'apertura mentale che aveva e la stima soprattutto che aveva degli altri, quello che ti ho detto mi sembra proprio appropriato, ecco.
Certo, l'apertura mentale, anche questo è una qualcosa che torna di...
È una cosa eccezionale.
Quindi lui avrebbe visto bene una presidente donna alla guida del CAI.
Ma non c'è alcun dubbio. Non ha niente a che fare con un discorso generale, perché se, il Tama non lo conoscevo dal punto di vista familiare, dal punto di vista dei rapporti personali, eccetera, sono cose di cui... Ma per dire, la scelta, torniamo un po' indietro, la scelta della ristrutturazione del rifugio Tomé al Duran, ricordo in una assemblea poco prima l'idea di venderlo, di darlo via, era nell'aria, e si rivolge all'assemblea per chiedere chiaramente l'opinione, insomma. Ci fu un silenzio generale, perché la cosa era quasi scontata, cioè l'alienazione del rifugio, anche perché la sede centrale erano già alcuni anni che intendeva così alienare queste strutture che non avevano più un senso di rifugio, chiaramente dava quasi scontato. E ricordo benissimo, anche forse questo c'entra poco con l'abilità delle donne, l'unica voce a interferire fu la Carolina Dieghi, questa amica del CAI, diciamo, dirla amica è poco, insomma, no? Quando si parlava della Carolina parlavamo di tutti noi, di vari frangenti, anche di convivialità, eccetera. E ricordo che con determinazione disse no, che il rifugio non si deve vendere. Per motivi chiaramente che noi non possiamo entrare nel suo spirito, ma posso interpretare che, avendo vissuto la costruzione assieme ad altri collaboratori, anche del Tama o anche più vecchi del Tama, quella cosa, essendo anche un rifugio che era stato dedicato tra l'altro a Cesare e Tomé, certo, categoricamente non ci fu una risposta. Tama vagamente dice va bene Carolina. Ecco, il consiglio successivo, praticamente il Tama ci disse: ragazzi, questo rifugio dobbiamo portarlo alla fine, perché era iniziata sì la ristrutturazione, ma c'era anche l'idea di alienarlo a mezza ristrutturazione, e a questo punto il rifugio Tomé è ripartito. Allora, qui non è perché si possa fare un giudizio sulle donne in generale, perché Carolina ha detto questo. È un fatto che questo volevo anche raccontare, è quasi un aneddoto, ma l'apertura mentale che aveva il Tama era tale, di cui abbiamo parlato nell'alpinismo, sì, nelle sue varie attività, era tale che avrebbe sicuramente accettato una presidenza femminile forse anche meglio di noi, di quelli come noi.
Senti, siamo in chiusura, Genio. Oggi, per il quanti i giovani frequentano la montagna, quanti amano scalarla, cercano, no, di raggiungere le vette come prima hanno fatto il Tama, come hai fatto tu, che cosa possono cogliere, no, in questa loro passione, in questo loro, queste loro manifestazioni, che poi è una manifestazione anche del proprio essere, no? Che cosa possono cogliere, di cosa possono far tesoro dell'esperienza di Armando Daroit, questo che oggi compirebbe 100 anni?
Parliamo d'alpinismo, no? Sì. Perché mi sembra di capire, sì. Tu stai parlando del mondo dell'alpinismo. Il mondo dell'alpinismo è cambiato moltissimo, è chiaro. I valori ormai di una volta sono molto più labili, non c'è il più grande, il più piccolo, c'è un mondo alpinistico che ha delle caratteristiche eccezionali nel suo insieme, che difficilmente riesce a cogliere quell'alpinismo di allora. Forse non ha capito, ma alcuni, soprattutto le persone più aperte, quando vanno a ripetere certe vie del Tama, ancora oggi li sento dire: ma cavolo, ma come hanno fatto a passare con quelle attrezzature in quel posto? Ed è chiaro che li ho sentiti dire, più di uno, anche di questi forti alpinisti, meravigliarsi e dire: ma cavolo, era proprio forte. E pertanto io credo, non possiamo generalizzare questo giudizio al mondo, a tutto il mondo alpinistico, ma è chiaro che se questi alpinisti vanno a fare queste salite e fanno il paragone come fanno tanti, non possono che avere un'opinione eccezionale di questa persona. Se poi, e questa è una speranza che dico io, la conoscenza del Tama di questo mondo è anche un po' della sua vita generale, nel mondo amministrativo, politico, familiare, eccetera, credo che non possano far altro che dire: veramente ci troviamo di fronte a un uomo inimitabile.